No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera e benvenuti a un'altra settimana di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi e dovrei condurre, uso il condizionale perché la tecnica in questo momento ci è nemica, ma dovrei condurre in coppia con Dario Zonta e vediamo un po' se Dario Zonta è anche lui in linea. No, Dario Zonta non è in linea. Per cui, vabbè, in attesa di notizie dalla regia io comincio a parlare e comincio a dire, ahimè, che quella di oggi è una trasmissione particolarmente triste. Chi di voi sta seguendo Radio 3 naturalmente avrà già sentito la notizia della scomparsa della collega Rossella Panarese. Rossella Panarese era la responsabile di Radio 3 Scienza e per la rete tutta è una perdita che ci ha lasciato attoniti, veramente senza parole di fronte a una tragedia del genere. Purtroppo alla radio le parole sono tutto e bisogna cercare di trovarle. Anche noi di Hollywood Party avevamo collaborato tante volte con Rossella, perché ogni volta che c'era un film di argomento scientifico scattava immediatamente il consulto, da dire, lo scambiare idee con Rossella e con la sua redazione. È successo tante volte ed è qualche cosa che ci mancherà terribilmente. Quindi tutto il gruppo di Hollywood Party, da me che vi parlo ai redattori, a tutti gli altri conduttori, è vicino alla famiglia di Rossella e esprime loro le più sentite condoglianze. So che il direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi, ha già fatto un suo saluto. So che se andate sul sito trovate dei materiali, tra cui anche la puntata odierna di Radio 3 Scienza che a lei è stata completamente dedicata. Forza a tutti e un abbraccio, Rossella, dovunque tu sia. Purtroppo bisogna proseguire. Noi ci occupiamo di cinema, sappiamo che the show must go on, lo spettacolo deve continuare. E quindi nell'attesa che Dario mi raggiunga, auspicabilmente, io commento per conto mio, da solo, molto rapidamente, la notizia del giorno dal punto di vista cinematografico, che è quella dei Golden Globe. Sono stati assegnati nella notte i Golden Globe, come sicuramente sapete i Golden Globe sono il premio della stampa internazionale. È un premio che un gruppo di giornalisti stranieri, accreditati a Los Angeles, ma tipo centinaio di persone, non di più, assegna appunto ai film e anche alle serie televisive. L'innovazione delle serie televisive è data da qualche anno. I Golden Globe hanno anche la curiosa caratteristica di distinguere tra film drammatici e film comici / musicali, a volte con attribuzioni molto discutibili di un film in una categoria o nell'altra. Diciamo che si parla molto del premio perché da un po' di anni viene considerato una sorta di anticipazione degli Oscar o comunque un'indicazione sui favoriti degli Oscar. In questo senso è da segnalare la vittoria tra i film drammatici di Nomadland, il film che è stato Leone d'Oro all'ultima mostra di Venezia, e la vittoria di Chloe Zhao, la regista cino-americana, come miglior regista. È la seconda donna regista a vincere il Golden Globe. Sento Dario Zonta, vediamo se lo sentono anche gli ascoltatori.
Eccoci Alberto.
Ciao Dario.
Ci siamo e abbiamo avuto qualche complicazione, blackout. Stavi parlando dei Golden Globe, quindi finisci
sì,
tranquillamente
prima,
il tuo.
Prima ho parlato di Rossella Panarese e se vuoi aggiungere qualcosa a tuo ricordo di questa splendida collega, fallo.
Lo faccio molto volentieri, è una notizia che ci ha colpito, turbato profondamente. Tutti noi abbiamo conosciuto Rossella e con Hollywood Party abbiamo più volte e da ultimo Alberto, qualche settimana fa con Marco Motta avevamo sentito la redazione di Radio 3 Scienza, un programma che amiamo molto, per parlare di un documentario che si intitolava Spaceship Earth. e avevo per l'appunto intermediato, insomma avevo parlato con Rossella Panarese per accordarci, ed era una persona straordinaria, curiosa di tutto, con un grandissimo senso di equilibrio, quelle persone che lasciano il segno, non tutte lo fanno, sinceramente. Questo è il mio ricordo, è molto breve, è sentito, è una giornata molto dolorosa per Radio 3 e anche per tutti noi.
È abbastanza difficile andare avanti, infatti.
Sì, esatto.
Proseguendo nel commento ai Golden Globe, stavo dicendo che Chloe Zhao è la seconda regista nella storia dei Golden Globe a vincere appunto il premio per la miglior regia. La prima era stata Barbara Streisand per Yentl, quindi pensate a quanti anni indietro si va. Ricordiamo che per quanto riguarda gli Oscar, l'unica donna ad aver vinto l'Oscar come miglior regista rimane Kathryn Bigelow, e la prima donna mai candidata per la regia sempre rimane la nostra Lena Wertmüller per il film Travolti da un insolito destino, eccetera eccetera. Sarebbe troppo lungo veramente elencare tutti i premi del Golden Globe, vogliamo segnalarne uno su cui hanno aperto tutti i giornali italiani, perché c'è stato anche un premio italiano. E attenzione, a volte gli italiani vincono per contributi a film stranieri, scenografi, direttori della fotografia. Questo è un premio veramente tutto italiano, che magari a qualcuno susciterà anche un pizzico di ironia, ma secondo me non è giusto, perché un premio del genere va segnalato per quello che è e per quello che merita. Il premio per la miglior canzone è andato a Laura Pausini per una canzone che si intitola Io sì, e che è inclusa nel film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, il famoso film interpretato da Sophia Loren, del quale si parla anche in proiezione Oscar, ma staremo a vedere. È una canzone scritta insieme a Diane Warren e a Niccolò Agliardi. Laura Pausini ha commentato il premio con grande gioia, naturalmente, e ha sottolineato tutta la mia gratitudine e il rispetto alla meravigliosa Sophia Loren. È stato un onore dare voce al tuo personaggio per trasmettere un messaggio così importante di accoglienza e di unità. E quindi, siccome noi facciamo cronaca, siamo cronisti, pensiamo che sia giusto farvi sentire questa canzone che ha vinto il Golden Globe. Io sì, quando, cantata da Laura Pausini.
Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. vita davanti a sé.
Questa è Laura Pausini che ha ricevuto il premio ai Golden Globe per la miglior canzone. Alberto Crespi ci stava dicendo, facendo la cronaca di questo premio così importante, come appunto non fossero tanti gli esempi di figure femminili che fossero riuscite a raggiungere il podio, ecco, dei Golden Globe. Tra l'altro i Golden Globe hanno ricevuto anche una serie di premi che hanno segnalato anche film, attori della comunità afroamericana. Quindi comunque i Golden Globe, tra l'altro, sono stati anche investiti da una polemica importante, in quanto la giuria dei quasi 90 membri, appunto, è una giuria molto white, diciamo così, molto bianca. Adesso cambiamo completamente.
Dario, sono ricomparso.
Eccoci. Ciao Alberto, oggi andiamo avanti così, ci facciamo
però
la...
Scusate, chiedo scusa agli ascoltatori, ma approfitto per segnalare alla regia che io ho un tremendo ritorno di me stesso nel telefono ed è una cosa quasi intollerabile, però proviamo ad andare avanti. Dicevi della giuria bianca dei Golden Globe, sono praticamente tutti europei, quindi è un po' difficile che non sia così, però vabbè, ormai...
Esatto,
gli argomenti sembrano essere esclusivamente questi, insomma, okay. Bene, noi
abbiamo degli
un tema di cui parlare
telefono.
Abbiamo già degli ospiti? Chi c'è? Rolando Rovello?
Sicuramente c'è Rolando Rovello. Buonasera.
Ciao a tutti, come state? Come va?
Va benissimo, a parte la tecnologia stasera, però riusciamo a sentirci ed è già una cosa meravigliosa.
La tecnologia è quello che ci sta facendo dannare tutti da un anno a questa parte, perché poi facciamo tutto online, tutto per telefono.
Infatti, c'è anche Max Tortora?
Buonasera, sono qui, spero che mi sentiate bene.
Abbastanza bene, buonasera Max, come stai?
Sentiamo questo, non so se sia un bene o no, mi chiedo, ma...
Eccolo, grande Rolando. Bene, sto bene, tutto bene, grazie. Spero anche voi.
Allora, siamo qui per parlare di Tutta colpa di Freud, una nuova serie italiana la cui prima stagione è su Amazon Prime Video, quindi è visibile da chiunque sia abbonato a questa piattaforma. La serie ha lo stesso titolo di un film di qualche anno fa, un film di Paolo Genovese. Paolo Genovese è anche l'ideatore e il coordinatore delle sceneggiature di questa serie. Rolando Rovello è il regista. Claudio Bisio è il protagonista nel ruolo che, diciamo, che nel film era fatto da Marco Giallini, ma ecco, vorrei subito chiamare in causa Rolando Rovello e far spiegare a lui come e perché il film è una cosa completamente la serie è una cosa completamente nuova. Rolando,
guarda, intanto come ha detto giustamente Paolo, probabilmente già l'idea era più da serie che non da film, perché raccontando le dinamiche di una famiglia gestita da un padre solitario, e vedendo la serie si scoprirà perché, con tre figlie, una serie ti dà un respiro più ampio e quindi si possono raccontare le dinamiche familiari, gli accadimenti, le emozioni, eccetera, con più tranquillità. E partendo da lì poi ha preso una deriva che per me è fantastica, nel senso, io raramente parlo benissimo delle cose che faccio, nel senso preferisco che le persone le vedano e poi giudichino e semmai mi picchino, ma io sono proprio fiero di questa cosa, di questo prodotto, perché è uno, intanto il primo tentativo che si fa alla fonte di coproduzione Mediaset Amazon, quindi non è un'acquisizione di uno o dell'altro come accade solitamente dopo che è stata girata, è nata così, è nata per andare prima su Amazon e poi su Mediaset, coprodotta da tutti e due. E quando si è pensato di farla diventare una serie, è stato naturale cambiare la location, ambientarla a Milano, è entrato Bisio, è entrato Max, e sono per me due scoperte felici, perché io non ci avevo mai lavorato, è nata proprio una roba bella, per cui Max e Claudio sono diventati amici, era difficile, veramente bisognava sparargli per fermarli sul set, ma sembravano affiatati già la prima volta che si sono incontrati, perché sono due persone generose e quindi si passavano la palla a vicenda. E ho avuto l'opportunità di fare un cast in totale libertà, e le tre figlie sono tre ragazze di cui sentiremo parlare sicuramente: Marta Castiglione, Emetra Bellina e Caterina Sciula, una più brava dell'altra. E poi c'è Claudia Pandolfi, Stefania Rocca, molti personaggi, ma quello che per me è importante è che è un prodotto corale che ci racconta e racconta temi universali, che sono quelli che si possono vivere all'interno di una famiglia di questi tempi. Basta, ho finito il mio pippone. No, devo dire che pensando alla natura del personaggio, al suo lavoro, alle sue nevrosi, l'ambientazione milanese mi sembra azzeccatissima. E forse effettivamente il tema chiamava la città in qualche misura. Rolando, sei d'accordo?
Sì, è vero.
Poi voglio sentire il romanissimo Max invece su questo tema. Come ti sei trovato a fare l'NCC, a guidare nelle vie di Milano e a interpretare questo personaggio spaesato? Perché il tuo personaggio naturalmente è comunque un romano in trasferta.
Beh, guarda, al di là di tutti i cliché Roma-Milano, Milano-Roma, che sono insomma della letteratura che conosciamo, qui c'è una Milano diversa, una Milano forse ancora magari da bere, però comunque molto organizzata, molto veloce, molto potente, dove un NCC che comunque conosce bene il suo lavoro si trova bene, perché comunque riesce a lavorare bene. Cioè, lui, nonostante sia rimasto molto romano, forse non è così spaesato, riesce ad organizzarsi bene anche nell'amicizia, se vogliamo, perché questa amicizia di prima acchito con il personaggio di Claudio è proprio di cuore, spontanea, non sta tanto a pensare che quello è milanese e quello è romano, eccetera. Sono due diversità che però colmate da un affetto immediato, e quindi diciamo è un romano che si trova bene.
E Max, secondo me, ha una delle battute più belle della serie, non da ridere, devo dire, cioè no, è una delle poche battute serie di Max nella serie, ma quando ce l'ha sono serie davvero, perché lui a un certo punto risponde a Stefania Rocca, che cerca di spingerlo a migliorarsi, ad aprire una ditta di NCC, a diventare un piccolo padroncino, ad aprire un'impresa, insomma. Lui giustamente dopo un po' risponde: ma perché io devo per forza crescere se sto bene così? Che è un concetto più scoperto, no? Cioè, noi viviamo dalla mattina, quando ci alziamo, con l'obbligo di dover essere sempre più figli, ricchi, sempre più importanti. E lui no, lui sta bene così e chiede giustamente il perché. Io trovo che sia una delle cose più belle che ci sono.
È vero.
Max,
è vero.
Max, ci descrivi un po' la chimica con Claudio Bisio. So che la chimica fra gli attori è qualcosa di indefinibile, però mi interessa sapere come due comici di razza come voi si sono trovati a fare due personaggi che peraltro non sono solo comici, hanno anche delle componenti malinconiche, dolorose, insomma.
Ma innanzitutto da parte di entrambi, sicuramente, cioè, c'era una stima reciproca già da prima, quindi non vedevamo l'ora di trovarci e di lavorare insieme. Ti rispondo da musicista, perché io, come sai, sono un autodidatta del pianoforte e la cosa a cui tengo moltissimo è il ritmo. Quindi noi ci siamo trovati ad avere lo stesso ritmo, ad essere intonati, come quando si è in orchestra, due strumentisti non si conoscono, ma immediatamente suonano insieme. È stato bellissimo, dalla prima scena, come diceva Rolando, sembrava che ci conoscessimo, avessimo sempre lavorato insieme, è stato bellissimo. E
Qual è stata questa prima scena?
Ora in particolare la prima scena, sì, me la ricordo perfettamente.
Ce la ricordo quella, io.
Sì, era di sera, di notte, dove tra l'altro Claudio fa, se non sbaglio, un tuffo dentro la piscina di pancia. E io andavo ad aiutare le figlie con i morsetti per far ripartire la macchina. Credo che sia stata quella la mia scena. Me ne sbaglio, Rolando?
No. Ma no, è quella lì.
Era quella lì. Sì.
Dunque, visto che stiamo parlando di questa cosa, dovremmo avere una clip in cui Max Tortora e Claudio Bisio lo recitano assieme. La chiamo con circospezione per dare tempo alla regia di trovarla. E, ecco, se siamo pronti, ascoltiamo Tutta colpa di Freud, in onda su Amazon, o meglio, in onda visibile su Amazon Prime Video.
È vero?
Strano. E, ecco.
Quanto cacchio ci hai messo?
Ci ho messo.
Ma che è messo? Fissio della crisi?
Ma sa fare, che porta bene questo?
Che porta bene? L'anno 80 portava bene, dai, forza.
Senti, mi vuoi spiegare perché non potevi venirmi a prendere?
Perché devo lavorare. Perché
devo lavorare?
Sì, lavorare. Devo portare una coppia dei francesi qua.
Tu francesi? Beh. Io ricordo testuali parole tue che la policy aziendale tua non prevede francesi perché...
Perché non li reggo, confermo, però ho dovuto fare eccezioni. Dai, andiamo.
Perché hai fatto l'eccezione?
È chiaro, è un ambiente mio, devo parlare.
No, è chiaro.
Sì, lei è Danters, quella che ha fatto l'esclusiva. Dai, ma devo lavorare un pochetto, t'ho detto, devo parlare.
No,
ma tu perché fai lo psichiatra, lo psicologo, non capisci niente e non ascolti la gente?
Secondo me non male idea. Comunque, fammela conoscere, sì. Così la ringrazio dell'invito.
Sì, a proposito, aspetta un attimo. A proposito dell'invito, dico, vedi, la serata è...
Non è inviti?
È informale, non, eh?
È inviti?
È inviti, però è un discorso a parte, te lo faccio dopo.
Non ce l'abbiamo,
non ce l'abbiamo.
Siamo imbucati, cioè tu mi hai chiamato qui per essere imbucato, una festa.
Zitto, non parla, facciamo proprio riconoscere a tutti, dai, tiamo, forza, non ti preoccupare. Tu pacca la trovo, vedi come se lo dimentica che sono imbucato.
Ma almeno un cartoncino per far vedere che c'ho l'invito.
Ma cartolato.
Ma no, un biglietto per far
divertite, guarda che meraviglia.
Ma se mi fermo uno.
Guarda che se ti fermo uno, tu fai vedere che stai già qui da un po'. Prendi
il cucchiaio,
sai dal cinese qua, dai.
Ma
tutto distinto, dai, così, sei qui dal po', già c'hai cosa in mano.
Ma questa
cosa non te? Questo devi controllare tutta la cucina, chi sta guardando, non ti preoccupare, vai, guarda che posto meraviglioso.
Ecco, questa è una clip, un sound dei dialoghi che ci vengono dalla serie di cui stiamo parlando, Tutta colpa di Freud, che non va in onda, ma è...
No.
Su Amazon,
sì.
No, è divertente.
La potete vedere in qualunque momento.
Sta lì, questo cambio di linguaggio che ci porta ad adeguarci. E vorrei chiedere: abbiamo sentito, siamo al telefono con Rolando Ravello, che è il regista, e con Max Tortora, che saluto e abbraccio con grande affetto e calore, essendo io un suo grandissimo fan, nei tuoi ruoli brillanti, quanto in quelli, come ci hai fatto vedere, per esempio, ho uscito il primo film dei Fratelli di Innocenzo, ma non sono i ruoli invece più dolenti, ecco. Dal brillante al dolente, Max Tortora è un grande.
Vorrei ricordare anche il suo ruolo nel film di Alessio Cremonini sul caso Cucchi, dove fa il papà di Cucchi ed è fantastico.
Giusto.
Prego Dario, scusami.
No, vorrei chiedere a Rolando, forse anche a Max, a tutti entrambi, che questo film comunque mette al centro tre ragazze, no? Tre figure femminili viste certo dallo sguardo di un papà psicoterapeuta. Però questo racconto, cioè, è anche un film che racconta, è un racconto al femminile, insomma. Vorrei chiedere a Rolando, che è un maschietto regista di questo film, che si è trovato anche lui a dover raccontare, vedere questo mondo, no? Credo che ci sia anche questo fulcro nel film.
No, lo è assolutamente. È il aspettate che mi è partita la tastiera, ecco. È credo proprio il nucleo centrale, perché il papà è sicuramente più inadeguato delle figlie. Raccontiamo tre sensibilità femminili, oltre a quella chiaramente di Claudio, ma ho cercato di raccontarle a tutto tondo. Il mio psicologo ha passato anni cercando di spiegarmi che il mio lato femminile forse era più prendeva più spazio di quello maschile, e quindi forse mi viene anche facile. Ma poi sapete, ci sono delle emozioni, dei vissuti, delle reazioni alla vita quotidiana che poi secondo me non hanno più neanche differenza tra uomo e donna, ci comprendono entrambi a seconda delle situazioni. Quindi ho cercato di raccontare le cose che sentivo con pulizia e ne è venuto fuori un quadro che a me piace, per questo ne sono fiero, perché lo trovo moderno, attuale e molto pulito, senza, molto delicato, e sono assolutamente felice. Quante volte me l'avete sentito dire? Pochissime. Però no, è vero. Sono assolutamente felice invece di quello che è venuto fuori, perché proprio anche stare sul set era bello, con una generosità da parte di tutti, con la possibilità di creare in libertà. Abbiamo tutto il dialogo che avete sentito prima, quasi tutto era improvvisato, eh. Abbiamo improvvisato tantissimo, che è una cosa bella.
Ma quando hai due come Bisio e Tortora, li puoi forse li puoi lasciare un po' a ruota libera, anche se poi il regista deve sempre tenere un po' le briglie, no?
Assolutamente, assolutamente. Io da attore vi dico che è raro che alla fine su un set, ma non è che mi sto lodando da solo, cioè è raro che un attore si senta tanto comodo da lasciarsi andare così, perché in genere sei sempre ingabbiatissimo. Questa serie invece l'abbiamo fatta tutti insieme.
Sì. Max, che tu fossi un bravissimo attore drammatico noi lo sapevamo da tempo. Perché tutti i grandi comici possono fare il drammatico, mentre non è assolutamente vero il contrario. Ma tu ormai direi che ti muovi a tuo agio su entrambi i registri, e in questa serie ci sono entrambi i registri. Alla fine si tratta di recitare, giusto?
Beh, in questa serie ci sono entrambi i registri, e scritti benissimo, perché anche riguardo alla famosa improvvisazione di prima, questa è una scrittura perfetta, è una regia perfetta, non perché ce lo dirò tanto, ma ce lo siamo già detto. Cioè, l'attore si trova comodo quando c'ha sotto veramente un bel tappeto su cui camminare. Qui sia scrittura che regia ci lasciavano molto sicuri e tranquilli. E i due registi ci sono tutti e due. Questo, ripeto, è un personaggio che a volte mette allegria, ma altre volte fa ragionare, dà dei consigli, magari anche inconsapevoli. Però vive la vita a tutto tondo, anche i suoi lati malinconici, vive, è un uomo comunque solo, quindi saranno tutti e due i registri, li ho colti subito leggendo quando me l'hanno proposto.
Io ho una curiosità tecnica, Max. Vedendo la serie mi è sembrato di capire che tu, nelle tante scene in cui siete in macchina, tu guidi davvero, è così?
È così, loro l'hanno dato un po'.
Perché molto spesso quando si fanno i camera car l'attore finge di guidare.
No, invece abbiamo fatto anche errori di tutti, ma guidava lui, sì, sì.
Abbiamo fatto anche dei camera car, ma ho anche guidato molto io, e insomma, diciamo, per fortuna avevo alle mie spalle, e poi sia io che Rolando siamo appassionati di macchine, quindi mi ha fatto trovare una super macchina che io ho guidato da subito molto bene, perché anche io in passato sono stato un grande guidatore, cosa che non sono nella vita privata, un po' meno adesso, perché non è facile girare per Roma, ti dico la verità, quindi cerco di muovermi il meno possibile.
Ma uno che è abituato a guidare a Roma, a Milano va sul velluto.
Esatto, sono andato sul velluto, bravo.
È Milano che non va sul velluto se uno di Roma va a guidare lì.
Ascoltiamo un'altra scena da Tutta colpa di Freud.
Bene.
Lei è il signor De Tommasi?
In carne e ossa, lei chi è?
Piacere, Chiara Leonardi. Sono anch'io una cliente abituée del bar. E stavo cercando un NCC e il cameriere mi ha indicato lei.
I mortacci sua.
Come, scusi?
No, scusi lei, dico grazie per la fiducia, ma oggi è il mio giorno libero, capito?
Ma c'è sciopero dei taxi, mezzi pubblici.
Lo so, però oggi è anche il giorno mio libero.
Non vorrà perdere una cliente.
Senta, signora...
Chiara Leonardi.
Signora Chiara Leonardi.
Ma meglio dottoressa.
Signora dottoressa, come le rivedo, oggi è il giorno libero mio. Quando è il giorno libero mio, a me piace dedicarmi alle cose che più mi piacciono. In questo caso il Tai Chi, vedi?
Se lei mi accompagna al mio appuntamento, io le pago la corsa doppia e le faccio un'esclusiva di 6 mesi.
Lei è abituata a comprare tutto, vero?
Salgo un attimo a casa. Tra 20 minuti via Larga 7. Grazie.
Come sono risoluto, quando è no,
Questo lo dice Freud, puoi combattere quanto vuoi, ma i pensieri con le mani vanno dove sai. Questo lo dice Freud, che l'amore non paga mai, ma l'amore è chiaro che la paghi prima o poi.
Dopo secoli di quadri, romanzi e canzoni, ho capito solo che l'amore non ha manuale di strumento. Android. L'unica che non manderei via la mattina dopo. Freud dice che quando ti amo poi non ti desidero. Eppure ti vorrei prendere in piedi in mezzo alla cucina, come una calamita pesa il frigorifero.
Questo lo dice Freud, è una colpa anche tu l'avrai. Ti hanno detto non si fa, ma sotto sotto vuoi.
E questo è Neck nel suo Freud, mentre stiamo parlando con Rolando Ravello e Max Tortora del loro Freud, del loro anche di tanti loro amici e attori in questo film, di questa serie corale, no? Che ospita tante figure e tanti personaggi. Noi vi salutiamo, forse Rolando e Max, velocemente una battuta sulla serialità, cioè tanto come fai, Rolando, a capire, avere un feedback da una serie televisiva? Come, no, è una domanda seria, ovviamente, non è una domanda.
Il problema in questo caso è proprio questo, perché Amazon e Netflix non danno i dati, non sono nell'Auditel. Quindi noi non sappiamo come sta andando, ce ne rendiamo conto solamente per quello che leggiamo su internet. Ha avuto delle belle recensioni, già questo per una serie italiana è bello. Se ne sono uscite di cattive, non ditemele, le rette sono belle, quindi eviterei di entrare a conoscenza di questo fatto. Quindi non lo sappiamo. Sappiamo da quello che si scrive su Twitter, da Citatrio neanche ho, quindi me lo dicono, che piace. E poi l'unica a questo punto è che chi è in ascolto magari inizi a guardarsi la prima puntata e poi decida di andare avanti se vuole.
Certo. Beh, questo è il mondo della serialità a cui ci stiamo abituando e che comunque era già attiva precedentemente. Poi ci sono dei modi per comprendere come vanno le cose, questo appunto dei social e poi forse anche qualche rendiconto che ogni tanto
ma viene, secondo me loro lo sanno. Quindi
loro sicuramente
prima o poi capirete dalle loro facce, Rolando, come è andata.
Guarda, tanto
ve lo faranno capire.
Lo capiremo se ci chiederanno di fare una seconda stagione.
Esatto,
funziona così.
Esattamente. Va bene, grazie tante, Rolando Ravello e Max Tortora.
Grazie a voi.
Tutta colpa di Freud. Seguiamola e vi seguiamo e vi apprezziamo. Buon tutto, ragazzi.
mette molta la nostalgia di quando i film in televisione andavano solo il lunedì sera, che per chi ha la mia età è un ricordo di una Rai veramente del passato. Oggi i film li vediamo quando e come ci pare. Questa però è la sigla dei film del lunedì sulla Rai ed è un pezzo che si chiama proprio Lunedì Film ed è di Lucio Dalla. Lucio Dalla che purtroppo scompariva come oggi nel 2012, quindi oggi è il nono anniversario della scomparsa prematura di questo grande artista. Dario, a te
esatto,
la parola.
Esatto, tra l'altro sentire questo brano nelle sue profondità, di solito sfumava prima, avete sentito che meraviglia, certo. A parte la voce di Dalla, poi questo elemento vocale ulteriore, quasi lirico, ma che genio, veramente. Allora, è iniziata oggi, caro Alberto, cari ascoltatori, questa strana edizione, diciamo così, della Berlinale, che noi seguiremo quotidie, questa settimana dal lunedì al venerdì, perché dura 5 giorni, dall'1 al 5. Abbiamo deciso, lo faremo con una certa continuità, ma a volte mettendo invece degli ospiti al telefono, di chiacchierare, dialogare, e questo lo facevamo in una bella abitudine a Berlino, con degli colleghi, con degli amici che lì stavano e che oggi stanno come noi davanti a uno schermo a casa loro. E non potevamo non iniziare con Paolo Mereghetti. Buonasera.
Ciao Paolo.
Ben
purtroppo non possiamo andare da Pasternak dopo la trasmissione.
No, porca miseria, no? Era la nostra abitudine, una volta ogni festival si andava a concludere,
esatto,
il festival con una bella mangiata da Pasternak. E vabbè.
Diciamolo per gli ascoltatori, non facciamo in realtà pubblicità, è un ristorante famoso. È un famoso ristorante russo nel quartiere di Prenzlauer Berg, un posto dove si mangia molto bene. Ok, parliamo di cinema.
Sì, senza dubbio, è così, una nota biografica personale che comunque penso che gli ascoltatori faccia piacere, per dire quanto ci manca anche quella dimensione che è quella del festival, che è quella della socialità, dello stare in una città, di viverla. E adesso vediamo i film appunto in remoto. Oggi è iniziata, Paolo, questa esperienza che probabilmente non è la prima che facciamo, no? Però per Berlino sì, perché era l'ultimo festival.
Abbastanza frustrante, devo dire, perché non avendola ti accorgi il confronto, anche soltanto come dire la vicinanza nella sala con gli altri, dove senti magari le reazioni, anche il celeberrimo applauso finale che sembra dovuto a tutti, che poi invece aiuta un po' gli umori. Ecco, tutte queste cose mancano tantissimo, non pensavo mancassero così tanto, ma vedere i film a casa sul tuo computer, signore, mi sembra che non sia una bella esperienza, ecco, per niente.
È anche strano scriverne forse, Paolo, perché uno sì, scrive, recensisce i film e pensa, boh, ma chi li vedrà e quando? Ti poni questo problema?
Anche questo, al di là del fatto che il povero Festival di Berlino finisce spesso per fare i conti in Italia col Festival di Sanremo, che si mangia tutti gli spazi, e questa settimana figurati,
certo.
Assolutamente, ma al di là di queste cose, di queste contingenze, è vero, ti chiedi, ma questi film poi che fine fanno? Certo, magari usciranno quando riapriranno il cinema, quando non si sa, ma ti sembra veramente di fare una specie di discorso soltanto personale, non vorrei scadere nella volgarità, ma è un po' dire quelle cose che faceva Woody Allen da solo con se stesso, ecco, cioè nel senso che no,
è una, sempre una citazione comunque.
Sì, è quel modo di boh, non lo so, non hai neanche da litigare con un collega, non hai capito niente, è un capolavoro, no? È un bidone, che sono un po' le cose che fanno il senso dei festival, cioè il confronto con le altre opinioni, perché quando c'era il festival dicevano adesso basta, finiscono tutti, non interessa, vedrai, ti mandano i film in streaming, ogni tanto c'era qualche fantascientifico che come dire ipotizzava cose di questo genere, Ecco, stavolta che è successo, era già successo un pochettino col Festival di Torino, ma adesso col Festival di Berlino è veramente, come dire, che è precipitato addosso con tutto il suo peso e tutte le sue mancanze, ti accorgi che non è un festival, è un'altra roba, non è, c'è bisogno di vedere le facce delle persone.
È così, Paolo. Noi adesso sentiamo una clip, ti richiameranno, Paolo, dalla regia per migliorare un po' la telefonata, quindi puoi anche tirare giù. Noi sentiamo una clip di uno dei film del concorso del celebrato Hong Sang-soo. Questo film si intitola Introduction. Ascoltiamo.
Buono, io chiedo un goya, io chi può fare questo?
Buono, un goya.
Dato io chi con buono, un goya.
너가? 너가 올 수 있어?
모르지. 근데 나도 오고 싶어. 여기서 공부해보고 싶어.
그럼 좋지. 그치만 할 수 있겠어?
모르지. 해봐야지. 엄마한테 물어봐야지.
어머니가 돈이 있어?
없어.
그러니까.
근데 어쩌면은 아버지한테 도움 부탁을 한번 할 수 있을 것 같은데.
아, 아버진 돈이 있으시지, 의사니까.
아버진 돈 꽤 많아. 엄마가 그랬어.
Allora, questo appunto è una clip, ovviamente rigorosamente in lingua originale, perché questo.
Ma noi adesso traduciamo, giusto?
Sicuramente è uno dei film del concorso che è passato questa mattina e che Paolo Mereghetti ha visto, e vorremmo chiederti, Paolo, così un commento, un giudizio, anche un che cos'è questo film oggi.
Scusate, la clip è sentita malissimo, è quella del film coreano, vero?
Sì,
coreano.
È Hong Sang-soo. Sì, sì. Hong Sang-soo,
sì, Hong Sang-soo, sì. È Trompione. Ma è un film breve rispetto agli altri, e però racconta sempre in qualche modo la stessa cosa, i rapporti complicati che ci sono tra un uomo e una donna. Qui sono dei giovani che raccontano, che, come dire, che girano intorno al problema del rapporto tra lui e lei, soprattutto questa volta mi sembra nel rapporto con gli adulti. C'è la figlia, c'è una figlia che chiede alla madre il permesso di andare a trovare il fidanzato, c'è un figlio che, sono proprio dei capitoletti, sono tre capitoli, c'è il figlio che chiede al nuovo compagno della mamma, che è un attore, anche lui vuol fare l'attore, ma gli racconta il fatto che non è capace di baciare la sua collega sul set perché gli sembrerebbe di tradire la propria fidanzata. Come sempre ci sono delle situazioni un po' curiose, abbastanza non proprio scontate, ma però ti sembra che lui in qualche modo giri un po' troppo su se stesso. Questo, cioè, gli ultimi suoi film raccontavano sempre queste sue storie d'amore non improbabili ma contorte, un po' complicate, l'amante che se ne andava e che però combinava dei pasticci, che ritornava, la storia complicata del regista con un'attrice famosa che aveva fatto molto scandalo, e qui anche qui la stessa gira intorno alla capacità di esprimere i propri sentimenti. Però devo dire che comincia, come dire, secondo me dovrebbe forse cercare di cambiare un pochettino passo, ecco, perché non è un film che mi ha convinto fino in fondo. Certo, l'ho visto sul mio computer, forse al cinema, certo. Sala buia, questo bianco e nero un po' grigiastro, sarebbe stato più affascinante, c'è anche questo problema da fare, ma mi sembra che, come dire, che sia un film minore di Hong Sang-soo, ecco.
E tra l'altro il titolo Introduction forse lo definisce in questo suo, forse sì, è l'inizio di un qualcosa, Paolo, che
dà l'impressione,
non sappiamo,
che siano tre episodi di un prossimo.
Esatto.
Invece mi è sembrato molto più interessante, anche se forse più tradizionale, questo memory box di questa, sì, coppia, di cui non so assolutamente pronunciare il nome. Lei è libanese e lui anche forse, ma vivono in Francia. Johanna Adji Tomas e Khalil Yoreige, mi perdonino si ho pronunciato.
No, beh, ti sei abbastanza avvicinato. È uno dei film presentati oggi, ne parleremo probabilmente nei prossimi giorni. Memory Box, perché da più parti ci è arrivata la segnalazione che questo è un film interessante. Grazie Paolo, noi ti dobbiamo salutare perché la sigla ci porta via ormai a 45-43 secondi, ma grazie di averci dato così il battesimo di questa strana Berlino. Ti sentiremo, ti chiameremo per non farti sentire solo davanti al tuo computer, come anche noi siamo soli davanti al nostro computer ogni tanto, caro Alberto, ma noi abbiamo almeno la radio, la comunità radiofonica che
ricordiamo che da domenica è iniziato l'omaggio del cinema alla radio a Peppino Rotondo, è andato in onda Fantasmi a Roma e domenica prossima andrà in onda I compagni di Mario Monicelli, raccontato da Steve Della Casa. Chi ha fatto questa trasmissione?
Dunque, Francesca Levi, Maddalena Agnici, le nostre curatrici, Danilo Martini che ci ha mandato in onda, ringraziamo anche i tecnici della sala console, poi la redazione, Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favore, poi i nostri ospiti, Rolando Ravello, Max Tortora e Paolo Mereghetti. Crespi e Zonta, domani, sempre qui.
E ora Tre soldi, l'Otello sospeso di Jonathan Ferramola. Rimanete su Radio 3, ciao!